redigio.it e la storia continua. Continua la storia dei rastrellatori sui ladri dei bambini. Dopo la macabra scoperta fatta nel sottosuolo della città, il giornalista Kasner si separò dall'imperatore e si diresse verso casa sua. Passando davanti alla sede del suo giornale, Kasner salì un momento per vedere se c'erano degli ordini per lui. I redattori se n'erano andati. Erano le 4 del mattino. Soltanto il direttore rimaneva nel suo ufficio. Appena vide Kasner, lo chiamò sollecitamente. «Kasner, c'è una chiamata urgente per lei, da parte del direttore generale della polizia. Non mi avrà per caso combinato qualche corbelleria con i suoi malviventi?» «Ma no, non credo.» «Beh, ci vado subito, allora, e poi mi telefoni per dirmi cosa c'è di nuovo.» «Ma vuole che ci vada a quest'ora?» «A qualunque ora del giorno o della notte», dice la chiamata, «vada subito.» Il giornalista fu infatti introdotto subito presso il direttore di polizia, che aveva il grado di generale e il titolo di eccellenza. L'altro personaggio sembrava irritato e inquieto. «Proprio lei!» esclamò con voce aspra. «Come stanno i suoi malviventi? L'imperatore e tutti gli altri?» «Beh, credo bene, eccellenza», rispose in tono asciutto il giornalista. E il direttore di polizia calò un pugno formidabile sul tavolo. «La sua amicizia con i malviventi?» gridò. «Mi secca, signore, e non ridonda certo al suo onore. Lei non ha mai voluto servire di guida alla polizia. Mi guardi un po' come sono i suoi amici.» E ficcò sotto il naso del giornalista un voluminoso fascio di carte. «È un rapporto?» «È un rapporto», continuò Sua Eccellenza, «sulle continue sparizioni di bambini che avvengono in modo speciale fra il terzo e il decimo ristretto. 18 in 2 mesi, capisce? Ora, se lei è un galantuomo, deve mettersi a disposizione della polizia.» «Ma sono già d'accordo con l'imperatore», rispose tranquillamente Kasner, «per snidare quei brutti. Quando avremo scoperto qualche cosa di preciso, non mancherò di avvisare Vostra Eccellenza.» Il direttore di polizia si calmò per incanto. «Davvero?» esclamò egli. «Davvero, Eccellenza?» «Ah, così», disse il direttore mettendo la mano sulla spalla del reporter. «Ebbene, se riuscirete, ci sarà un titolo onorifico per lei e l'amnistia è una somma di denaro per l'imperatore. Beh, ora vada.» Kasner camminava lentamente per le vie deserte, pensando al povero piccolo del quale poco prima aveva visto il cadavere. La città era immersa in un mare di nebbia densa che aumentava l'oscurità della notte. Nessuno dei 1000 rumori caratteristici delle grandi città rompeva il silenzio supremo che regnava dappertutto. Il giornalista camminava, come faceva sempre nelle sue escursioni notturne, nel mezzo della strada, e la sua mano destra giocherellava con la rivoltella nella tasca dell'impermeabile. Ad un tratto Kasner udì un fischio, leggero come un sospiro. Il giornalista si fermò, attento e pronto a tutto. Un secondo fischio, altrettanto leggero, ma con una tonalità diversa, si udì davanti a lui e quasi subito Kasner intravide a pochi passi di distanza un'ombra che sorgeva dal suolo e che subito scomparve come se il suolo l'avesse inghiottito. Il giornalista non aveva l'abitudine di fuggire davanti al pericolo. Egli estrasse la rivoltella e ne alzò la sicura. E sempre con la mano sinistra si portava alla bocca un fischietto, in tutto uguale a quelli usati dalla polizia, e del quale lo aveva munito il suo direttore quando l'aveva incaricato di compiere l'inchiesta sulla malavita. Il fischio, acuto e argentino, mandò la sua nota angosciosa attraverso il silenzio della notte. Immediatamente 8, 10, 12 ombre sbucarono da tutte le parti e si fecero addosso al giornalista, il quale sparò due volte. Ma la rivoltella gli fu strappata di mano e Kastner fu afferrato saldamente e trascinato in avanti, malgrado la sua disperata resistenza. Lì, a pochi passi di distanza, uno di quei quadrati di ghisa che chiudono gli accessi al sottosuolo era aperto. Il giornalista fu infilato nell'apertura. Sentì che molte mani lo afferravano al di sotto e subito dopo la pesante lastra metallica si chiudeva con un tonfo. Kastner era stato inghiottito letteralmente da quella misteriosa città sotterranea che egli aveva tante volte esplorato e che era forse destinata a diventare la sua tomba. Ma il giornalista non aveva perduto ogni speranza. Non contava che sull'aiuto la polizia, che, anche se avesse udito il suo fischio di richiamo, non l'avrebbe certamente ricercato nel sottosuolo, ma sperava di poter essere messo in libertà quando i suoi catturatori avessero conosciuto il suo nome e la protezione dell'imperatore e del dottor Kraus era la sua difesa. Quindi, quando i suoi assalitori si arrestarono una volta in una cripta e accesero con uno scatto l'interruttore, una potente lampada elettrica appesa alla volta, Kastner si affrettò a manifestare l'essere suo. «E appunto per questo», rispose uno degli uomini, «che vogliamo sbarazzarsi di te. Non sei tu d'accordo con l'imperatore di scoprire e fare arrestare i ladri dei bambini? E la tua visita al palazzo di polizia non era in relazione con questo affare?» «Non discorre tanto», lo interruppe un altro dei malfattori. «La sentenza deve essere eseguita all'istante». «Subito», rispose un altro. E senza por tempo in mezzo, passò rapidamente al collo del giornalista una grossa fune che pendeva dal soffitto. Kastner ebbe un brivido di terrore. Guardò in un istante i suoi nemici, le cui facce rese più macabre da una maschera nera. Alzò gli occhi alla lampadina che brillava alla volta e pensò che era l'ultimo raggio di luce che copriva i suoi occhi. La corda si tese intorno al suo collo, ma in quel momento la luce mancò d'improvviso. www.redigio.it e la storia continua.